Vangelo secondo Marco, capitolo primo. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che gli è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando avanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di locuste e di miele selvatico, e predicava dicendo, «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli, «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, e strava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». Or passando lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro, «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come aventi autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare, «Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò, dicendo, «Ammutolisci ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziatolo, gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro, «Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova! Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono». E la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone ed Andrea. Ora la suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono, ed egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece levare. E la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata intorno all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché sapevano chi egli era. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e quivi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro, e trovatolo gli dissero, «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro, «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, ond'io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando i demoni. E un lebbroso venne a lui, e buttatosi in ginocchio lo pregò, dicendo, «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse, «Lo voglio, sii mondato». E subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse, «Guardati dal farne parola da alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza». Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum, e si seppe che era in casa, e si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti, e così ragionavano in cuor loro, «Perché parla costui in questa maniera?» Egli bestemmia, «Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro, «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico, i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dirgli, levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico, disse al paralitico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo, una cosa così non la vedemmo mai. E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando, vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse, «Seguimi». Ed egli alzatosi lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi di fra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli, «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero, «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro, «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero, «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro, «Non avete voi mai letto quel che fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui?» Com'egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui? Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato, perciò il figliuolo dell'uomo è signore anche del sabato». Vangelo di Marco, capitolo terzo. Poi entrò di nuovo in una sinagoga, e quivi era un uomo che aveva la mano secca, e l'osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato per poterlo accusare. Ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca, «Levati là nel mezzo!» Poi disse loro, «È egli lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male, di salvare una persona o di ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardateli tutto intorno con indignazione, contristato per l'indurimento del cuor loro, disse all'uomo, «Stendi la mano!» Ed egli la stese, e la mano tornò sana. Ed i farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, con lo scopo di farlo morire. Poi Gesù coi suoi discepoli si ritirò verso il mare, e dalla Galilea gran moltitudine lo seguì, e dalla Giudea, e da Gerusalemme, e dalla Idumea, e da oltre il Giordano, e dai dintorni di Tiro e Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli facea, venne a lui, ed egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta a motivo della calca che talora non la affollasse, perché egli ne aveva guariti molti, cosicché tutti quelli che avevano qualche flagello gli si precipitavano addosso per toccarlo. Ed egli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gittavano davanti a lui e gridavano, «Tu sei il figliuolo di Dio!» Ed egli li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quei che gli stavano seco, ed essi andarono a lui, e ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con la potestà di cacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono, e Andrea e Filippo e Bartolomeo, e Matteo e Toma e Giacomo di Alfeo e Taddeo e Simone il Canneo, e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. Poi entrò in casa, e la moltitudine si radunò di nuovo talché egli ed i suoi non potevano neppure prender cibo. Or i suoi parenti, udito ciò, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano, «è fuori di sé». E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, «egli ha Beelzebub, ed è per l'aiuto del principe dei demoni che i caccia i demoni». Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole, «come può Satana cacciare Satana? e se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. Ed anzi, niuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie se prima non abbia legato l'uomo forte. Allora soltanto gli prenderà la casa. In verità io vi dico, ai figliuoli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha rimissione in eterno, ma è reo d'un peccato eterno. Or egli parlava così perché dicevano a uno spirito immondo. E giunsero sua madre e i suoi fratelli, e fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Una moltitudine gli stava seduta intorno, quando egli fu detto, «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle, là fuori ti cercano». Ed egli rispose loro, «Chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli?» E guardateli in giro coloro che gli sedevano d'intorno, disse, «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre». Vangelo di Marco, capitolo 4. Gesù prese di nuovo ad insegnare presso il mare, e una gran moltitudine si radunò intorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la moltitudine era a terra sulla riva. Ed egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva loro nel suo insegnamento, «Udite! Ecco, il seminatore uscì a seminare. Ed avvenne che, mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono. Ed un'altra cadde in un suolo roccioso ove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma quando il sole si levò, fu riarsa, e perché non aveva radice, si seccò. Ed un'altra cadde fra le spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e non fece frutto. Ed altre parti caddero nella buona terra, e portarono frutto che venne su e crebbe, e giunse a dare, qual 30, qual 60 e qual 100. Poi disse, «Chi ha orecchi da udire, oda». Quando egli fu in disparte, quelli che gli stavano attorno, quei 12, lo interrogarono sulle parabole, ed egli disse loro, «A voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che son di fuori tutto è presentato per via di parabole, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano, e udendo odano sì, ma non intendano, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi». Poi disse loro, «Non intendete voi questa parabola? E come intenderete voi tutte le parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E parimenti quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che, quando hanno udito la parola, la ricevono subito con allegrezza, e non hanno in sé radice, ma sono di corta durata, e poi, quando vengono tribolazione o persecuzione a cagione della parola, sono subito scandalizzati. Ed altri sono quelli che ricevono la semenza fra le spine, cioè coloro che hanno udita la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze e le cupidigie delle altre cose, penetrate in loro, affogano la parola e così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano, qual 30, qual 60, qual 100. Poi diceva ancora, si reca forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è ella recata per essere messa sul candeliere? Poiché non v'è nulla che sia nascosto se non in vista d'essere manifestato, e nulla è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Se uno ha orecchi da udire, oda. Diceva loro ancora: ponete mente a ciò che voi udite. Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi, e a voi sarà data anche la giunta, poiché a chi ha sarà dato, e a chi non ha, anche quello che ha gli sarà tolto. Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti il seme in terra, e dorma e si levi, la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce nel modo che egli stesso ignora. La terra da se stessa dà il suo frutto, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. E quando il frutto è maturo, subito e vi mette la falce perché la mietitura è venuta. E diceva ancora: a chi somiglieremo il regno di Dio? O con qual parabola lo rappresenteremo? Esso è simile ad un granello di senapa, il quale quando lo si semina in terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma quando è seminato cresce e diventa maggiore di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra sua possono ripararsi gli uccelli del cielo. E con molte così fatte parabole esponeva loro la parola, secondo che potevano intendere, e non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. E in quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca, e vi erano delle altre barche con lui, ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché ella già si riempiva. Or egli stava a poppa dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: «Maestro, non ti curi tu che noi periamo?» Ed egli, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» E il vento cessò, e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: «Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede?» Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Marco, capitolo quinto. E giunsero all'altra riva, nel paese dei Geraseni. E come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora, e neppure con la catena poteva più alcuno tenerlo legato, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, e le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e niuno aveva la forza di domarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con le pietre. Or, quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse a lui e gli si prostrò dinanzi, e dato un grande grido, disse: «Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro nel nome di Dio di non tormentarmi!» Poiché Gesù gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» E Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti!» E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Or quivi, pel monte, stavano a pascolare un gran branco di porci. E gli spiriti lo pregavano, dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Ed egli lo permise loro, e gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, e il branco si avventò giù a precipizio nel mare. Eran circa 2000 ed affogarono nel mare. E quelli che li pasturavano fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna, e la gente andò a vedere ciò che era avvenuto, e vennero a Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e in buon senno, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. E quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini, e come egli montava nella barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. E Gesù non glielo permise, ma gli disse, «Va a casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te». E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui, e tutti si meravigliarono. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca sull'altra riva, una gran moltitudine si radunò intorno a lui, ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Iario, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi, e lo prega instantemente, dicendo, «La mia figliolina è agli estremi, vieni a mettere sopra lei le mani, affinché sia salva e viva». E Gesù andò con lui, e una gran moltitudine lo seguiva e l'affollava. Or una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni, e molto aveva sofferto da molti medici, ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste, perché diceva, «Se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva». E in quell'istante il suo flusso ristagnò, ed ella sentì nel corpo d'esser guarita da quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro e in quella calca disse, «Chi mi ha toccato le vesti?» E i suoi discepoli gli dicevano, «Tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse, «Figliuola, la tua fede t'ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello». Mentre egli parlava ancora, ecco arrivare gente da casa del capo della sinagoga, che gli dice, «La tua figliuola è morta, perché incomodare più oltre il maestro?» Ma Gesù, inteso quel che si diceva, disse al capo della sinagoga, «Non temere, solo abbi fede», e non permise ad alcuno di accompagnarlo, salvo che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni, fratello di Giacomo. E giungono a casa del capo della sinagoga, ed egli vede del tumulto e gente che piange ed urla forte. Ed entrato dice loro, «Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». E si ridevano di lui, ma egli, messili tutti fuori, prende seco il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entra là dove era la fanciulla, e presala per la mano, le dice, «Talità cumi», che interpretato vuol dire, «Giovanetta, io te lo dico, levati!» E tosto la giovinetta s'alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi di grande stupore, ed egli comandò loro molto strettamente che non lo risapesse alcuno, e disse che le fosse dato da mangiare. Marco, capitolo sesto. Poi si partì di là, e venne nel suo paese, e i suoi discepoli lo seguitarono, E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga, e la maggior parte, udendolo, stupivano dicendo, «Donde ha costui queste cose? E che sapienza è questa che gli è data? Che cosa sono cotali opere potenti fatte per mano sua? Non è costui il falegname, il figliolo di Maria, e il fratello di Giacomo, di Giosuè, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui con noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù diceva loro, «Niun profeta è sprezzato se non nella sua patria e tra i suoi parenti e in casa sua. E non poté far quivi alcuna opera potente, salvo che imposte le mani ad alcuni pochi infermi, li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. E andava intorno per i villaggi circostanti, insegnando. Poi chiamò a sé i dodici, e cominciò a mandarli a due, e dette loro podestà sugli spiriti immondi, e comandò loro di non prender nulla per viaggio, se non un bastone soltanto, non pane, non sacca, non denaro nella cintura, ma di calzarsi di sandali e di non portar tunica di ricambio. E diceva loro, «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi quivi, finché non ve ne andate di là. E se in qualche luogo non vi ricevano né v'ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto i piedi, e ci osserva loro di testimonianza». E partiti predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Ora, il re Erode udì parlare di Gesù, che la sua rinomanza si era sparsa. E diceva, «Giovanni Battista è resuscitato dai morti, ed è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri invece dicevano, «È Elia», ed altri, «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva, «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato, poiché esso, Erode, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva, «Non t'è lecito di tenere la moglie di tuo fratello». Ed Erodiada gli serbava rancore e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno che Erode nel suo natalizio fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai primi della Galilea, la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata, ballò e piacque ad Erode ed ai commensali. E il re disse alla fanciulla, «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò, «Ti darò quel che tu mi chiederai fino la metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre, «Che chiederò?» E quella le disse, «La testa di Giovanni Battista». E rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda, «Voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu grandemente attristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dire di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di lui. E quegli andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto e la dette alla fanciulla, e la fanciulla la dette a sua madre. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Or gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevan fatto e insegnato. Ed egli disse loro, «Venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non potevano neppure mangiare. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario e in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là ai piedi, e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine, e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnar loro molte cose. Ed essendo già tardi, i discepoli gli s'accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi, licenziali, affinché vadano per le campagne e per i villaggi d'intorno a comprarsi qualcosa da mangiare». Ma egli rispose loro: «Date lor voi da mangiare». Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare per 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Ed essi accertatesi risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a brigate sull'erba verde, e si assisero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai discepoli affinché li mettessero dinanzi alla gente, e i 2 pesci sparì pure fra tutti. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti dei pesci, e quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato se ne andò sul monte a pregare, e fattosi sera, la barca era in mezzo al mare, ed egli era solo a terra. E vedendoli che s'affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò alla loro volta, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli, ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: «State di buon cuore, son io, non temete!» E montò nella barca con loro, e il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret, e vi presero terra, e come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare qua e là i malati sui loro lettucci, dovunque sentivano dire che egli si trovasse, e dappertutto dove egli entrava, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, posavano gli infermi per le piazze e lo pregavano che li toccasse, non fosse altro con il lembo del suo vestito, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Marco, capitolo 7. Allora si radunarono presso di lui i farisei ed alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme, e videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano se non si sono purificati con delle aspersioni, e vi sono molte altre cose che ritengono per tradizione, lavatura di calici, di oricciuoli, di vasi di rame. E i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ma Gesù disse loro: «Ben profetò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che son precetti d'uomini. Voi, lasciato il comandamento di Dio, state attaccati alla tradizione degli uomini». E diceva loro ancora: «Come ben sapete annullare il comandamento di Dio per osservare la tradizione vostra? Mosè infatti ha detto: «Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte». Voi, invece, se uno dice a suo padre o da sua madre: «Quello con cui potrei assisterti è Corban», vale a dire offerta a Dio, non gli permettete più di far cosa alcuna a pro di suo padre e o di sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. E di cose consimili ne fate tante. Poi, chiamatasi di nuovo la moltitudine, diceva loro: «Ascoltatemi tutti ed intendete. Non v'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo, ma son le cose che escan dall'uomo quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchi da udire, oda». E quando, lasciata la moltitudine, fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: «Siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, e se ne va nella latrina». Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Diceva inoltre: «È quel che esce dall'uomo che contamina l'uomo, poiché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro e contaminano l'uomo». Poi, partitosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro. Ed entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto, che anzi subito una donna, la cui figliolina aveva uno spirito immondo, avendo udito parlar di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, di nazione Sirofenicia, e lo pregava di cacciare il demonio dalla sua figliuola. Ma Gesù le disse: «Lascia che prima siano saziati i figliuoli, che non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella gli rispose: «Dici bene, Signore, e i cagnolini sotto la tavola mangiano dei minuzzoli dei figliuoli». E Gesù le disse: «Per cotesta parola, va, il demonio è uscito dalla tua figliuola». E la donna, tornata a casa sua, trovò la figliolina coricata sul letto e il demonio uscito da lei. E partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, traversando il territorio della Decapoli, e gli menarono un sordo che parlava a stento, e lo pregarono che gli imponesse la mano, ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: «Effata», che vuol dire «apriti». Egli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano, e stupivano oltremondo dicendo: «Egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i mutoli li fa parlare». Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e venanno alcuni che son venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò, e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane». E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, e sputatogli negli occhi, e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo, e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi suoi santi angeli». E diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza». Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in presenza loro, e i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce, «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero, «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro, «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa, e come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui». E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro, «Di che discutete voi con loro?» E uno della folla gli rispose, «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, «Oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra, si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse, «Dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù, «Dici, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò, «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, «Spirito muto e sordo, io te comando, esci da lui e non entrar più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, da che quasi tutti dicevano, «è morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in pie. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, «perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro, «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea, e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno». E tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. Ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa, domandò loro, di che discorrevate per via? Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro: «Se alcuno vuol essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e recatoselo in braccio, disse loro: «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me, poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchier d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver due mani e andare nella gehenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver due piedi ed esser gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed esser gettato nella gehenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi, e state in pace gli un con gli altri. Vangelo di San Marco, capitolo 10. Poi, levatosi di là, se ne andò sui confini della Giudea ed oltre il Giordano, e di nuovo si raunarono presso di lui delle turbe, ed egli di nuovo, come soleva, le ammaestrava, e dei farisei, accostatesi, gli domandarono tentandolo: «E gli è lecito ad un marito di mandar via alla moglie?» Ed egli rispose loro: «Mosè, che va egli comandato?» Ed essi dissero: «Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di mandarla via». E Gesù disse loro: «È per la durezza del vostro cuore che egli scrisse per voi quel precetto. Ma al principio della creazione, Iddio li fece maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola carne, talché non son più due, ma una stessa carne. Quello dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi». E in casa i discepoli lo interrogarono di nuovo nello stesso soggetto. Ed egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Or gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso». E preseli in braccio ed impose loro le mani, li benediceva. Or come gli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Iddio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, non far torto ad alcuno, onora tuo padre e tua madre». Ed egli gli rispose: «Maestro, tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia giovinezza». E Gesù, riguardatolo in viso, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, attristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva di gran beni. E Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto malagevolmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» E i discepoli sbigottirono a quelle sue parole. E Gesù da capo replicò loro: «Figliuoli, quant'è malagevole a coloro che si confidano nelle ricchezze d'entrare nel regno di Dio! È più facile a un cammello passare per la cruna d'un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi vieppiù stupivano, dicendo fra loro: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardateli, disse: «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». E Pietro prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo seguito». E Gesù, rispondendo: «Io vi dico in verità che non v'è alcuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figliuoli, o campi per amore di me e per amore dell'Evangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figliuoli, campi, insieme a persecuzioni, e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi». Or erano per cammino salendo a Gerusalemme, e Gesù andava innanzi a loro, ed essi erano sbigottiti, e quelli che lo seguivano eran presi da timore. Ed egli, tratti di nuovo da parte i 12, prese a dir loro le cose che gli avverrebbero: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figliuolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili, e lo scherniranno e gli sputeranno addosso e lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni egli risusciterà». E Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, si accostarono a lui dicendogli: «Maestro, desideriamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». Ed egli disse loro: «Che volete che io vi faccia?» Essi gli dissero: «Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria». Ma Gesù disse loro: «Voi non sapete quel che chiedete. Potete voi bere il calice che io bevo, o esser battezzati del battesimo del quale io son battezzato?» Essi gli dissero: «Sì, lo possiamo». E Gesù disse loro: «Voi certo berrete il calice che io bevo, e sarrete battezzati del battesimo del quale io sono battezzato, ma quant'è al sedermi a destra o a sinistra, non sta a me il darlo, ma per quelli che è stato preparato». E i 12, udito ciò, presero ad indignarsi di Giacomo e di Giovanni, ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: «Voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano, e che i loro grandi usano podestà sopra di esse. Ma non è così tra voi, anzi, Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà servo di tutti, poiché anche il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Poi vennero in Gerico, e come egli usciva di Gerico coi suoi discepoli e con gran moltitudine, il figliuolo di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. E udito che chi passava era Gesù il Nazareno, prese a gridare e a dire: «Gesù, figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figliuol di Davide, abbi pietà di me!» E Gesù, fermatosi, disse: «Chiamatelo!» E chiamarono il cieco, dicendogli: «Sta di buon cuore, alzati, egli ti chiama!» E il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. E Gesù, rivoltosi a lui, gli disse: «Che vuoi tu che io ti faccia?» E il cieco gli rispose: «Rabbuni, che io recuperi la vista!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E in quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. Vangelo di Marco, capitolo undicesimo. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è di rimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un pulledro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un pulledro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il pulledro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il pulledro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via, ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio, ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni!» Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato. E Gesù rispondendo disse loro, abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli. Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero, «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro, «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi!» Ed essi ragionavano fra loro dicendo, «Se diciamo dal cielo, egli dirà, perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini!» Essi temevano il popolo perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù, «Non lo sappiamo!» E Gesù disse loro, «E neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose!» Marco, capitolo dodicesimo. E prese a dir loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro, e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo, dicendo, «Avranno rispetto al mio figliuolo». Ma quei lavoratori dissero fra loro, «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero, «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro, «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga». Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro, «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Ed essi gli dissero, «Di Cesare». Allora Gesù disse loro, «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran sette fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie. E il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie?» Gesù disse loro: «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendano né danno moglie, ma son come gli angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e dalla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente.» Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore il Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi.» E lo scriba gli disse: «Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici.» E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio.» E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire: «Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo?» E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divoran le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggior condanna.» E postosi a sedere dirimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere.» Vangelo di Marco, capitolo tredicesimo. E com'egli usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» E Gesù gli disse: «Vedi tu questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.» Poi, sedendo egli sul monte degli Ulivi dirimpetto al Tempio, Pietro e Giacomo e Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi. E Gesù prese a dir loro: guardate che nessuno vi seduca. Molti verranno sotto il mio nome dicendo: son io, e ne sedurranno molti. Or quando udrete guerre e rumori di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie. Questo non sarà che un principio di dolori. Or badate a voi stessi. Vi daranno in mano dei tribunali, e sarete battuti nelle sinagoghe, e sarete fatti comparire davanti ai governatori e re, per cagion mia, affinché ci osserva loro di testimonianza. E prima convien che fra tutte le genti sia predicato l'Evangelo. E quando vi meneranno per mettervi nelle loro mani, non state innanzi in sollecitudine di ciò che avrete a dire, ma dite quel che vi sarà dato in quell'ora, perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. E il fratello darà il fratello alla morte, e il padre il figliuolo, e i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato. Quando poi avrete veduta l'abominazione della desolazione posta laddove non si conviene, chi legga pongavi mente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggiranno ai monti, e chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per toglierne cosa alcuna, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che ciò non avvenga d'inverno, poiché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non v'è stata uguale dal principio del mondo che Dio ha creato fino ad ora, né mai più vi sarà. E se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe, ma a cagione dei suoi propri eletti, egli ha abbreviato quei giorni. E allora se alcuno vi dice: il Cristo eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e saranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti, io v'ho predetta ogni cosa. Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, e la luna non darà il suo splendore, e le stelle cadranno dal cielo, e le potenze che sono nei cieli saranno scrollate, e allora si vedrà il figliuolo dell'uomo venire sulle nuvole con gran potenza e gloria, ed egli allora manderà gli angeli e raccoglierà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra all'estremo del cielo. Or imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete avvenir queste cose, sappiate che egli è vicino alle porte. In verità io vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è al giorno e da quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, né il figliuolo, ma solo il Padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel tempo. Egli è come se un uomo, andando in viaggio, lasciasse la sua casa e ne desse podestà ai suoi servitori, a ciascuno il compito suo, al portinaio comandasse di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o al cantare del gallo o la mattina, che talora, venendo egli all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ora, quel che vi dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Vangelo di Marco, capitolo 14. Ora, due giorni dopo, era la Pasqua e gli azimi, e i capi sacerdoti e gli scrivi cercavano il modo di pigliar Gesù con inganno ed ucciderlo, perché dicevano: «Non lo facciamo durante la festa, che talora non vi sia qualche tumulto del popolo». Ed essendo egli in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, mentre era a tavola, venne una donna che aveva un alabastro d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, e rotto l'alabastro glielo versò sul capo. E alcuni sdegnati si dicevano fra loro: «Perché si è fatta questa perdita dell'olio? Quest'olio si sarebbe potuto vendere più di 300 denari e darli ai poveri». E fremevano contro a lei. Ma Gesù disse: «Lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma me non mi avrete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, ha anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. E in verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». E Giuda Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi sacerdoti per darglielo nelle mani. Ed essi, uditolo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava il modo opportuno di tradirlo. E il primo giorno degli azimi, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo ad apparecchiarti da mangiare la Pasqua?» Ed egli mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porterà una brocca d'acqua. Seguitelo, e dove sarà entrato dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza da mangiarvi la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà di sopra una gran sala mobiliata e pronta. Qui vi apparecchierete per noi». E i discepoli andarono e giunsero nella città e trovarono come egli aveva lor detto e apparecchiarono la Pasqua. E quando fu sera, Gesù venne coi dodici. E mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico che uno di voi, il quale mangia meco, mi tradirà». Ed essi cominciarono ad attristarsi e a dirgli ad uno: «Son io adesso?» Ed egli disse loro: «È uno dei dodici che intinge meco nel piatto. Certo, il figliuolo dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figliuol dell'uomo è tradito! Ben sarebbe per quell'uomo di non essere mai nato». E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede loro e disse: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi preso un calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero, e disse loro: «Questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti. In verità io vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino a quel giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». E dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. E Gesù disse loro: «Voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea». Ma Pietro gli disse: «Quand'anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». E Gesù gli disse: «In verità io ti dico che tu, oggi, in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte». Ma egli vieppiù fermamente diceva: «Quantunque mi convenisse morir teco, non però ti rinnegherò». E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Poi vennero in un podere detto Gessemani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedete qui finché io abbia pregato». E preso seco Pietro e Giacomo e Giovanni, e cominciò ad essere spaventato ed angosciato. E disse loro: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate». E andato un poco innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre a lui, e diceva: «Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». E venne e ritrovò che dormivano, e disse a Pietro: «Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto, ma la carne è debole». E di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole. E tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati, e non sapevano che rispondergli. E venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Basta. L'ora è venuta. Ecco, il figliuolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». E in quell'istante, mentre egli parlava ancora, arrivò Giuda, l'uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e degli scribi e degli anziani. Or colui che lo tradiva aveva loro dato un segnale dicendo: «Colui che bacerò è desso, pigliatelo e menatelo via sicuramente». E come fu giunto, subito si accostò a lui e disse: «Maestro!» e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo presero, ma uno di coloro che erano quivi presenti, tratta la spada, percosse il servitore del sommo sacerdote e gli spiccò l'orecchio. E Gesù, rivolto a loro, disse: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro a un ladrone per pigliarmi. Ogni giorno ero fra voi insegnando nel tempio, e voi non mi avete preso, ma ciò è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute». E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Ed un certo giovane lo seguiva avvolto in un lenzuolo sul nudo, e lo presero, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì ignudo. E menarono Gesù al sommo sacerdote, e s'adunarono tutti i capi sacerdoti e gli anziani, gli scribi. E Pietro lo aveva seguito da lungi, fin dentro la corte del sommo sacerdote, ove stava a sedere con le guardie e si scaldava al fuoco. Or i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro a Gesù per farlo morire, e non ne trovavano alcuna, poiché molti deponevano il falso contro a lui, ma le testimonianze non erano concordi. Ed alcuni levatisi testimoniarono falsamente contro a lui, dicendo: «Noi l'abbiamo udito che diceva: io disfarò questo tempio fatto di man d'uomo, e in tre giorni ne riedificherò un altro, che non sarà fatto da man d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, levatosi in piè quivi in mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi tu nulla? Che testimoniano costoro contro a te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Da capo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figliuolo del Benedetto?» E Gesù disse: «Sì, lo sono, e vedrete il figliuolo dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». E il sommo sacerdote, stracciatesi le vesti, disse: «Chi abbiamo noi più bisogno di testimoni? Voi avete udita la bestemmia, che ve ne pare?» E tutti lo condannarono come reo di morte. Ed alcuni presero a sputargli addosso, e a velargli la faccia, e a dargli dei pugni, e a dirgli: «Indovina, profeta!» E le guardie presero a schiaffeggiarlo. Ed essendo Pietro giù nella corte, venne una delle serve del sommo sacerdote, e veduto Pietro che si scaldava, lo riguardò in viso e disse: «Anche tu eri con Gesù Nazareno». Ma egli lo negò dicendo: «Io non so, né capisco quel che tu dica». Ed uscì fuori nell'antiporto, e il gallo cantò. E la serva, vedutolo, cominciò di nuovo a dire a quelli che erano qui vi presenti: «Costui è di quelli». Ma egli da capo lo negò. E di nuovo di lì a poco quelli che erano qui vi dicevano a Pietro: «Per certo tu sei di quelli, perché poi sei Galileo». Ma egli prese ad imprecare ed a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». E subito per la seconda volta il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta: «Avanti che il gallo abbia cantato due volte, tu mi rinnegherai tre volte». E a questo pensiero si mise a piangere. Vangelo di Marco, capitolo quindicesimo. E subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in man di Pilato. E Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Ed egli rispondendo gli disse: «Sì, lo sono». E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose. E Pilato da capo lo interrogò dicendo: «Non rispondi tu nulla? Vedi di quante cose ti accusano?» Ma Gesù non rispose più nulla, talché Pilato se ne meravigliava. Or, ogni festa di Pasqua, egli liberava loro un carcerato, qualunque chiedessero. C'era loro in prigione un certo tale chiamato Barabba, insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva fatto. E Pilato rispose loro: «Volete che io vi liberi il re dei Giudei?» Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba. E Pilato da capo replicando diceva loro: «Che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» E Pilato diceva loro: «Ma pure, che male ha egli fatto?» Ma essi gridarono più forte che mai: «Crocifiggilo!» E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo fragellato, per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro alla corte, che è il pretorio, e radunarono tutta la coorte, e lo vestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine, gliela misero intorno al capo, e cominciarono a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso, e postesi in ginocchio si presentavano dinanzi a lui, e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo. E costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava di là tornando dai campi. E menarono Gesù al luogo detto Golgota, il che interpretato vuol dire luogo del teschio. E gli offersero da bere del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. Poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti, tirandoli a sorte per sapere quel che ne toccherebbe a ciascuno. Era l'ora terza quando lo crocifissero, e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva: «Il re dei Giudei». E con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra. E si adempì la scrittura che dice: «Egli è stato annoverato tra gli iniqui». E quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Ah, tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce». Parimente, anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'un all'altro, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. E venuta l'ora sesta, si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò con gran voce, «Eloi, Eloi, lama sabachthani», il che interpretato vuol dire, «Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ed alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, «Ecco, chiama Elia». Ed uno di loro corse ad inzuppata d'aceto una spugna e postala in cima d'una canna, gli diede da bere dicendo, «Aspettate! Vediamo se Elia viene a tirarlo giù». E Gesù, gettato un gran grido, rendé lo spirito. E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. E il centurione che era quivi presente di rimpetto a Gesù, avendolo veduto spirare a quel modo, disse, «Veramente quest'uomo era il figliuolo di Dio». Or v'erano anche delle donne che guardavan da lontano, fra le quali era Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di José e Salomè, le quali, quando egli era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che eran salite con lui a Gerusalemme. Ed essendo già sera, poiché era preparazione, cioè la veglia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, consigliere onorato, il quale aspettava anch'egli il regno di Dio. E preso ardire, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che egli fosse già morto, e chiamato a sé il centurione gli domandò se era morto da molto tempo, e saputolo dal centurione, donò il corpo a Giuseppe, e questi, comprato un lenzuolo e tratto Gesù giù di croce, l'involse nel panno e lo pose in una tomba scavata nella roccia e rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria madre di José stavano guardando dove veniva deposto. Marco, capitolo sedicesimo. E passato il sabato, Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. E la mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sul levare del sole, e dicevano tra loro, «Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro?» E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, ed era pur molto grande. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito d'una veste bianca, e furono spaventate. Ma egli disse loro, «Non vi spaventate? Voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli ed a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Qui vi lo vedrete, come va detto». Ed esse, uscite, fuggiron via dal sepolcro, perché eran prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno, perché avevano paura. Or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano state con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Or dopo questo apparve un'altra forma a due di loro che erano in cammino per andare ai campi. E questi andarono ad annunziarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Di poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato, e disse loro: «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato». Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero qualcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare per tutto, operando il Signore con essi e confermando la parola con segni che l'accompagnavano.